da domenica sono venute fuori alcune indicazioni molto precise di impegno di lavoro. Chiediamo a Lino Prenda, che pazientemente ha atteso il suo turno, di chiudere degnamente questo incontro.
Ho ascoltato con estremo interesse gli interventi e devo innanzitutto dei ringraziamenti a Pier Giorgio e a Domenico, che nelle loro qualità rispettivamente di coordinatore regionale di Agire Politicamente e di presidente dell'Istituto De Gasperi hanno promosso questo incontro. Anche in altre occasioni di presentazione, nonostante così la latitanza totale della casa editrice, insomma, io ho cercato per quanto è stato possibile di diffondere, presentare anche in alcune città il libro, anche in quelle occasioni dicevo ho considerato il testo un pretesto, proprio nel senso letterale della parola, qualcosa che viene prima per parlare di altro. E allora gli interventi, a partire da quello interessante di Gianfranco e anche di altri, mi pare abbiano colto esattamente così l'intenzione sottesa al libro stesso e che abbiamo dato poi come titolo di questo incontro: Cattolicesimo democratico nell'attuale stagione politica. Gianfranco Brunelli benevolmente ha voluto vedere il duplice volto di una lettura del passato e di una prospettiva verso il futuro o comunque dell'attualità. E soprattutto così gli elementi ulteriori che ha aggiunto nell'analisi della stagione ruiniana che finalmente si è conclusa e che comunque ha così devastato, mi sia permesso il termine, devastato insieme con l'alleato politico, quello sul versante della democrazia e questo sul versante dell'agire ecclesiale, ha devastato la presenza dei cattolici, comunque l'ha così in qualche modo offesa, ecco, ritenendola pleonastica o comunque subordinata e comunque al seguito dell'agire ecclesiastico. Quindi molto bene Gianfranco ha detto alcune cose e per fortuna si è anche chiusa con quella stagione l'enfasi dei principi non negoziabili, ai quali peraltro io dedico un capitolo, dimostrando già allora, lo avevamo detto come associazione, così la difficoltà dell'enunciato stesso di questa formula così infelice, insomma, che voleva sostanzialmente chiedere ai principi di rimanere intatti nella loro intrattabilità, sapendo noi che i principi vanno appunto mediati, tradotti, incarnati in quello che è il possibile dell'agire umano. E qui si colloca uno dei passaggi fondamentali che ho voluto mettere in evidenza, cioè il tema della mediazione. Mediazione che così è questa fatica, la fatica del procedere, la fatica dell'andare, e la fatica di stabilire processi. Ultimamente Gianfranco ha ricordato uno di quei quattro principi che Papa Francesco nella Evangelii Gaudium, ma li aveva già enunciati in alcuni discorsi celebrativi del bicentenario della sua nazione, lì peraltro in modo molto più articolati, pubblicati in italiano da Iacabù con il titolo Noi cittadini, noi come popolo. Uno di quei principi che dice: il tempo è superiore allo spazio. Ma perché? Perché appunto è il tempo che apre i processi, è il tempo che avvia la continuità, la faticosa continuità del procedere umano, il procedere della storia. Quindi da questo, vorrei dire, da questo contributo ulteriore di Papa Francesco viene, a mio modo di vedere, io peraltro mi riservo di riprendere un po' il materiale di questo libro e di riformularlo anche alla luce del Magistero di Papa Francesco, avviene, a mio modo di vedere, una ulteriore legittimazione di questo che è il metodo, che noi, a partire da Lazzati, insomma, ricorderete, credo, quel passaggio di Giuseppe Lazzati dove dice: la condizione del cristiano nel mondo è una condizione di mediazione. Sul modello di Gesù Cristo, mediator Dei et hominum, come enuncia l'enciclica di Pio XII, mediatore tra Dio e l'uomo, è colui che nella unità della sua persona ha coniugato la duplicità delle nature, perché è lì il fondamento della mediazione e di quello che poi noi abbiamo detto l'unità dei distinti, o come Rosmini stesso diceva l'unità delle diversità. Ecco, lì era la legittimazione. Da Papa Francesco, a mio modo di vedere, viene una ulteriore legittimazione. Del resto, egli parla di cultura del dialogo, cultura dell'incontro, cioè, in altre parole, no alla cultura della frontalità, non quindi ad una chiesa, ad un cattolicesimo in divisa, ad un cattolicesimo che difende e si difende. Questo è il senso poi di tutta la storia del cattolicesimo democratico, cioè di un cattolicesimo dialogico, cordiale, di un cattolicesimo capace di cogliere i contesti storici nei quali tradurre l'antica e unica verità della fede. Questo è uno dei passaggi che mi sembra possa dirsi ancora di attualità del cattolicesimo democratico. C'è un altro punto che io ho quasi messo come premessa, e cioè a dire l'esito che la modernità ci ha consegnato, che a mio modo di vedere è la fine degli assoluti terrestri. Cioè, cosa intendo dire? La fine di tutte quelle soteriologie che le ideologie avevano forse proposto e che hanno fallito il loro compito, e quindi la relativizzazione, la relatività come esito della modernità. A me sembra questo un tema di cui noi cristiani dovremmo riprendere tutto il potenziale esplosivo, perché il cristianesimo è la religione della relativizzazione del mondo, è cioè la religione che propone il processo di perfezionamento del mondo lasciandolo nella sua relatività, sottraendolo alla tentazione di assolutizzarsi. Perché, insomma, questo ci porterebbe a dire che l'unico assoluto è Dio, la religione stessa è un modello culturale relativo, e che quindi il cristianesimo come storia e quindi soprattutto la cristianità come processo storico fa, può fare o dovrebbe fare della relatività, non del relativismo, non voglio essere confuso e su questo non mi fermo, fa della relatività il segno del suo procedere e del suo modo di guardare, insomma, la realtà dell'uomo, totale e tuttavia relativo, parziale e tutto nello stesso tempo, quella che, insomma, è il paradosso che la lettera di Ogneto ci ricorda, no? Ricordate, no? Quel paradosso del vivere cristiano. La politica è attività del relativo, ecco il senso, l'attività umana è relativa, e quindi perché siamo ancora qui? Certo, al di là delle colpe, che certo non vanno considerate in modo secondario, c'è la fatica di portare a compimento quell'ideale di perfezione che pur ci assilla, ma che sempre fa i conti con la parzialità, l'impreparazione, l'inadeguatezza, le condizioni storiche che limitano la possibilità stessa della perfezione. Io qui ho ricordato peraltro un passaggio di un autore a me caro, che è Antonio Rosmini, che parla dell'antiperfettismo, che in altro verso, sotto altri aspetti, Lazzati leggeva in altro modo. C'è un passaggio di Lazzati, dice: i cattolici sono i meno adatti a fare politica, perché pretendono che i loro principi principi, che sono principi assoluti, abbiano immediata applicazione nelle leggi, eccetera. Quindi dimenticando che hanno bisogno di tutto il percorso di mediazione. Allora la relatività e l'antiperfettismo, Rosmini lo enuncia così, cioè la pretesa di considerare e di imporre la perfezione alle cose umane che per loro natura sono imperfette. In politica vuol dire questo, naturalmente non rinunciare al progetto totale, ma sapendo che va quotidianamente ripensato, riformulato. Io ho riletto anche alcuni passaggi di quella era una conferenza inizialmente di Max Weber, Politik als Beruf, la politica come vocazione o professione, perché la parola Beruf in tedesco implica questi due concetti, noi abbiamo bisogno di tradurre distintamente, professione e vocazione, la politica come professione e vocazione, dove dice la politica è un lento trapanare di tavole dure, un lento trapanare di tavole dure con passione e misura nello stesso tempo. Mi pare, insomma, questo è il senso poi, l'eredità e l'attualità del cattolicesimo democratico. Per ultimo, sono nei tempi, perché vedo l'orologio, è 19. No, io se devo rispondere così, è ancora attuale il cattolicesimo democratico, cioè Franco, io farei una sorta di sillogismo, cioè il sillogismo, voi sapete, è un'argomentazione della tradizione della logica aristotelica, che poste certe premesse, poi le conclusioni vengono automaticamente. Allora, qual è la premessa? Che cos'è il cattolicesimo democratico? È la riconciliazione del cattolicesimo con la democrazia. Molto semplicemente, io lo definisco così. È quel processo che ha permesso al cattolicesimo di riconciliarsi con la modernità e la forma politica della modernità che è la democrazia. Se questa è la premessa, allora ci troviamo di fronte ad una constatazione. Questa riconciliazione è ancora in corso, non è mai compiuta, il cattolicesimo deve ancora riconciliarsi pienamente con la democrazia, che a sua volta non è un sistema definito ed è un processo, è un modello in itinere. Allora, se questa è la premessa, c'è ancora opportunità, tempo e dovere per il cattolicesimo, che continuiamo a chiamare democratico. Io sono d'accordo, Gianfranco, non toglierei questa, che è una locuzione storica, ovviamente. Siamo ancora nel dovere di continuare questo processo di riconciliazione, che oggi peraltro parte da un capitolo fondamentale, la riconciliazione dei cristiani con la politica, la riconciliazione dei cattolici con la politica, la disaffezione, perfino l'ostilità dentro le nostre associazioni nei confronti della politica, dentro le nostre associazioni. L'astensionismo è una forma certo di disaffezione. Riconciliarsi con la politica credo sia uno dei compiti, un po' le nostre piccole associazioni lo mettono in cantiere. E l'altra conclusione, che così mi permetto di dire, è che rispetto a quello che diceva Pierluigi, bene, quindi finita la rete è il luogo della partecipazione, ma questa affermazione non so se lui volesse assolutizzarla, ma è chiaro che non mi convince. È lo stesso, insomma, cioè io continuo a considerare in questo caso strumento tutta la tecnologia, insomma, anche se insomma McLuhan ci ha insegnato il mezzo e il messaggio, eccetera, non voglio così minimizzare, però se questo discorso fosse così da prendere nella sua totalità, noi dovremmo così chiudere le scuole, per esempio, basterebbe un insegnamento a distanza, noi ce l'abbiamo in facoltà, insegnamento a distanza, ma vabbè, pure quindi l'insegnamento, la formazione alla quale noi siamo legati e credo noi dobbiamo continuare a fare, può avvenire soltanto attraverso la rete, l'agorà, la rete e la nuova agorà, sì certo, ma non può essere l'unica esclusiva. Per ultimo, io voglio, perché Gianfranco nella sua discrezione non lo ha detto, ringraziare Gianfranco Brunelli, perché accennava prima che la storia del regno non finisce, e non finisce per merito suo, che ha rilevato la proprietà del regno.
Ancora no.
Non ancora. Che intende farlo? Scusa, così facciamo. E naturalmente chiede, tanto ringraziarlo perché continua a conservare una testata storica, bisogna dire, del cattolicesimo italiano, e certamente noi dovremmo impegnarci a moltiplicare gli abbonamenti. Per quello che possiamo fare, la rete di Agire Politicamente sarà informata completamente di questo. Magari Gianfranco, tu non appena hai anche, come dire, una formulazione che noi possiamo mettere in rete, il caso di dire, lo facciamo volentieri. E quindi grazie anche per questo, che è un servizio che fai, io credo, anche al cattolicesimo democratico, perché oso pensare che la linea del regno fino adesso, saluto anch'io Alessandra, che è collaboratrice del regno, ma anche nostra socia di Agire Politicamente, avete fatto un lavoro che certamente è dentro la storia, insomma, di un cattolicesimo dialogico, di un cattolicesimo conciliare, ecco, e forse con questo potremmo escludere qualsiasi altro aggettivo, cattolicesimo conciliare. Vi ringrazio molto anche per quelli che hanno avuto la bontà di acquistare il libro. All'autore naturalmente non va un centesimo, ma dicevo a Pier Giorgio che io a Firenze, dove ho partecipato al convegno, ho avuto occasione di salutare Don Matteo Zuppi, che io conosco da molto tempo, e l'ho informato di questo incontro. Gli ho promesso anche il libro, dice: ma questo libro me lo dai? E guarda, troverò il modo di fartelo arrivare.
Se lo trovo.
Se lo trovo. Però mi fa piacere, perché io così, nei pochi minuti che abbiamo così insieme trascorso, gli ho anche detto così del bisogno che le nostre associazioni, piccole associazioni o comunque il laicato, di riprendere un percorso autonomo e anche coraggioso dell'agire politico. Io gli ho parlato un po' di agire, ma lui sapeva già della nostra associazione, quindi io spero che l'ingresso è il 12 dicembre, se non ricordo male, e quindi anche con la nuova, come dire, la presenza di un nuovo pastore, ecco, mi esprimo così per essere molto cauto, possa dare opportunità anche di riprendere questi temi e magari discuterli, farli oggetto di sistematica flessione. Poi magari a Gianfranco chiederemo anche di ospitarci quando riterrà opportuno sul nuovo regno. Non si chiamerà il nuovo regno, però
ormai è una repubblica.
Ma vuoi dirci qualcosa su questo? Scusa Gianfranco, dai un minuto, ti ringrazio.
Mi hai costretto a
dire. Ma sì, ma dai, ma come, anzi, un applauso. Sì.
È un processo che ha ancora delle incognite, finché tutto non è compiuto, nulla è compiuto. Certamente la fase è molto avanzata, ci sarà settimana prossima un incontro che spero decisivo, nel quale insomma verrà formulata o prefigurata, poi i tempi di una firma effettiva forse saranno verso la fine dell'anno, ma comunque una cessione della testata, una associazione culturale che nascerà appositamente per affrontare e gestire questa testata e affrontare i temi che sono legati alla storia di questa rivista, sulla quale certamente chi l'ha fondata ha avuto un merito storico indubbio, ma forse oggi si può parlare del regno come di una realtà che vale per tutta la Chiesa italiana, al di là dei meriti di coloro che l'hanno fondata e poi portata avanti sin qui, quindi anche naturalmente il sottoscritto. Grazie.
Grazie. Bene. Franco, grazie.